La città invisibile e fuori binario nel secondo appuntamento del ciclo Sotto le macerie del capitalismo, abusi in città, tra DASPO, regolamenti e ordinanze. Ne parliamo con il giornalista Lorenzo Guadagnucci, che coordinerà la discussione, e con i giuristi Sofia Ciuffoletti, ricercatrice del Centro Interuniversitario Adir Unifi, e Giovanni Conticelli, avvocato penalista. Questo è l'intervento di Giovanni Conticelli.
È un piacere essere qui a discutere di questi argomenti. È un piacere aver conosciuto Lorenzo Guadagnucci, che da tempo seguo perché abbiamo condiviso, seppur non nello stesso identico luogo, ma insomma quelle tre giornate di Genova che credo abbiano segnato la vita di tutti. Devo dire personalmente, allora 19enne, primo anno di giurisprudenza, hanno avuto forse il peso determinante nella scelta poi di voler intraprendere la carriera di avvocato penalista. È proprio in quelle giornate che ho sentito la violenza dello Stato e la necessità di acquisire degli strumenti giuridici per poter difendersi e tutelarsi nell'ambito proprio delle leggi, che spesso sono sovente violate da chi invece dovrebbe tutelarle. Io cercherò di darvi un inquadramento di quello che è questo istituto, che non è nuovissimo ma che sta diventando realmente attuale, del DASPO urbano. L'inquadramento e le premesse di Lorenzo credo che mi abbiano agevolato il campo nella mia analisi, perché il DASPO urbano, di cui cominciamo anche a Firenze a sentir parlare seriamente proprio in queste settimane, in questi mesi, per degli atti di giunta e del consiglio comunale di cui poi parleremo, prende le mosse da diciamo un'epoca non proprio recente, e si inserisce in un quadro generale complessivo di gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza che dal 2007-2008 ha diciamo trovato una linea di continuità, determinato una linea di continuità fino al 2017 in tutti i governi, fosse di destra o di sinistra. Dico questo perché la logica che si è andata creando è quella di delegare, di attribuire al sindaco, quindi al rappresentante dell'amministrazione locale, il ruolo di gestore della sicurezza pubblica. È avvenuto con un decreto legge del 2008 che aveva inserito nel testo unico degli enti locali, all'articolo 54, la possibilità per il sindaco, quale ufficiale di governo, di adottare degli atti motivati, provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Questo è il primo passaggio normativo che si inserisce nel nostro ordinamento. Il sindaco quindi viene chiamato nel 2008, siamo nell'ambito del governo di centrodestra, il ministro degli interni era Maroni se non sbaglio, viene attribuito il compito di emettere ordinanze anche non contingibili e urgenti. Quindi significa una gestione ordinaria della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica. È in questo quadro che si inseriscono le ordinanze locali di cui faceva cenno Lorenzo, perché i sindaci si sentono i responsabili della gestione della sicurezza sostanzialmente. Interviene dopo alcuni anni, nel 2011, la Corte Costituzionale, che in qualche modo stoppa questo diciamo meccanismo di delega di potere di gestione di sicurezza pubblica, perché dichiara incostituzionale la parola anche nella parte in cui si dice che i sindaci possono emettere ordinanze anche contingibili, oggetti, che significa che possono emettere anche ordinanze per gestire l'ordinario, che quindi non siano fondate su stringenti requisiti di urgenza. La Corte Costituzionale dice che questa norma attribuisce ai sindaci un potere troppo ampio, troppo generico, viola i principi di serie di legge, articolo 23 della Costituzione, di determinatezza, quindi si elimina la parola anche, quindi ai sindaci rimane un potere di ordinanza contingibile e urgente in materia. Quindi diciamo nel 2011 questo climax ascendente di emissione di ordinanze sul territorio di gestione dell'ordine pubblico trova un rallentamento. È il governo di centro-sinistra con il ministro Minniti, il in particolare, che mi dà la paternità, che nel 2017 si reinserisce esattamente in questa scia. Ed è questo quindi il primo tratto di continuità. Noi vediamo che dal 2008 al 2017, 9 anni, due governi di colorazione politica totalmente opposta seguono esattamente la stessa linea. Che cosa accade tramite decreto legge? Modificano lo stesso articolo 54 e l'articolo 50 del testo unico degli enti locali, e si stabilisce in particolare che il sindaco, oltre ad avere un potere generale di intervenire con ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità, può e deve emettere ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado nel territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. Ecco quindi che vediamo che al sindaco si va a riattribuire formalmente un potere generale di intervenire a tutela del decoro e della vivibilità urbana. All'articolo 54 del testo unico si inserisce un nuovo comma e si dice che il sindaco può adottare le ordinanze contingibili e urgenti concernenti sicurezza urbana, che sarebbe quindi quella diretta a prevenire o contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori, oppure riguarda fenomeni di abusivismo. Questo è un'interpolazione del testo unico degli enti locali che deriva dal decreto Minniti, e su questi vorrei porre una prima attenzione. Il testo originario recitava questa formulazione lessicale: i provvedimenti del sindaco sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni. Il sindaco deve prevenire le situazioni che favoriscono l'insorgere dei fenomeni. Si elimina le situazioni che favoriscono in conversione del decreto legge, e quindi il sindaco a questo punto è tenuto a prevenire e contrastare l'insorgere dei fenomeni criminosi di criminalità. Voi capite che il passaggio sono quattro parole che cambiano completamente il senso della norma. Il ruolo del sindaco, che sarebbe quello di fornire servizi sociali, quindi di intervenire nel tessuto sociale per favorire quelle situazioni di marginalità, di povertà, di difficoltà che possono far insorgere fenomeni criminosi, invece è chiamato a combatterli direttamente. Il decreto Minniti fornisce poi per la prima volta una definizione chiara di quella che è la sicurezza urbana, cioè quel concetto che già era stato introdotto nel testo unico ma di cui non vi era una definizione specifica. E appunto dice che ai fini del presente decreto si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Quindi sicurezza urbana uguale vivibilità e decoro della città. Che poi, con una dichiarazione di intenti, devo dire, sulla carta mirabile, prosegue dicendo: la sicurezza urbana deve essere perseguita anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree degradate, l'eliminazione dei fattori di marginalità e esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, eccetera, eccetera. Nel decreto Minniti si fa chiaro e formalmente evidente il sillogismo sicurezza-decoro e vivibilità. Due concetti che afferiscono a che cosa? Aspetti di natura estetica, il decoro, o soggettiva personale, la vivibilità. Che cos'è la vivibilità di una città? C'è un requisito oggettivo che ci dica quando una città è vivibile? Un concetto relativo, forse. In questo quadro, il decreto Minniti 2017, ripeto, ci stabilisce una serie di misure generali, tra le quali vi segnalo un investimento massiccio nella videosorveglianza, sia economico sia proprio come direttive date agli enti locali, cioè quello di monitorare e aumentare il sistema di videosorveglianza, e soprattutto dagli articoli 9 e 10 introduce però una misura specifica ad hoc per garantire la sicurezza e il decoro delle città. Cioè dice: sindaco, io non solo ti do lo strumento delle ordinanze generali in testo unico, ma ti do uno strumento che ti costruisco appositamente affinché tu sia in grado di garantire la sicurezza urbana, e cioè il decoro e la vivibilità delle aree. Ed è il famoso DASPO urbano. Io sono ho la fortuna, devo dire, perché la considero una fortuna nel mio lavoro, di aver seguito e di seguire spesso i tifosi, le tifoserie, e quindi il tema del DASPO lo conosco bene e lo temo tantissimo. Ritengo che sia una delle misure di prevenzione di cui si è usato e abusato oltre ogni limite, che è stata dall'89, quando è stato introdotto nel nostro ordinamento, con cadenza biotriennale, modificata in senso maggiormente afflittivo, di apertura dei presupposti giuridici, fin tanto ad arrivare a oggi alle applicazioni dei DASPO sportivi per reati che niente hanno a che fare con le manifestazioni sportive, quindi con un intento prettamente punitivo e sanzionatorio e non preventivo come dovrebbe essere. Ne conosco i procedimenti e quindi l'assoluta assenza di garanzie per coloro che ne sono destinatari, la fragilità dei meccanismi giurisdizionali che sottostanno ad alcune misure specifiche come l'obbligo di comparizione ai DASPO, e quindi trovare questo meccanismo che, applicato al mondo delle tifoserie, degli ultras, quindi dei cattivi per eccellenza, cioè quelle categorie sociali sui quali si possono sperimentare degli strumenti anche giuridici di repressione, sia di ordine pubblico sia giuridici, e che adesso la popolazione ha masticato, ha digerito e in qualche modo lo ha considerato come uno strumento accettato nell'ordinamento, ecco che lo trovo esteso alla cittadinanza, a particolari fette di cittadinanza. Io devo dire che questa cosa mi preoccupa molto, da giurista e da cittadino. Minniti ha fatto esattamente questo, ha utilizzato questo strumento del DASPO e lo ha applicato alle città. Che cosa prevede questo istituto? Si dice che in generale in ogni città si devono tutelare determinate aree specifiche, che sono i luoghi di stazionamento delle stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali, di traffico urbano, quindi diciamo stazioni, aeroporti, porti, i luoghi dove vi è sovente la ricerca di, come dire, spesso un giaciglio, un luogo di sosta di persone emarginate e marginate. E dice che in queste aree chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture è soggetto a una sanzione amministrativa. Ora, io vi ho letto letteralmente la norma. Voi capite che collegare una sanzione amministrativa a una condotta che è descritta in termini di impedimento di accessibilità e fruizione di infrastrutture fisse, mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e trasporto, vuol dire tutto, è una norma assolutamente fumosa. Mi domando chi saranno i soggetti che in qualche modo possono disturbare la fruizione degli aeroporti, dei porti, delle stazioni. Lo sappiamo, lo possiamo ben immaginare. Ecco, questi soggetti vengono immediatamente sanzionati. Ma non è questo, soltanto questo, la misura, perché il decreto Minniti ci dice che i sindaci, contestualmente e contemporaneamente alla sanzione, emettono nei confronti del soggetto un ordine di allontanamento da quel luogo. Quindi una misura che non è solo di natura sanzionatoria economica, ma coercitiva. io ti impedisco, ti obbligo ad andartene da qui e a non farvi ritorno per 48 ore. Questo si applica in generale in ogni città a coloro che, ripeto, disturbano i porti, gli aeroporti, le ferrovie. Minniti ci dice un'altra cosa però, e qui, come dire, l'obiettivo della norma mi sembra ancora più chiaro, perché se prima siamo nel generale, qui si entra nel particolare. Questa norma la si applica anche a coloro che pongono una serie di condotte specifiche in questi luoghi, e cioè sono ubriachi, coloro che incorrono nella sanzione amministrativa di ubriachezza, gli atti osceni, il bagarinaggio, il commercio illegale, il parcheggio abusivo, coloro che pongono in essere queste specifiche condotte, quindi incorrono in sanzioni amministrative di per sé, perché ciascuna di queste è una sanzione amministrativa, non è un reato, stiamo molto attenti, è una sanzione amministrativa, chiunque pone in essere queste condotte all'interno dei porti o nelle zone limite dei porti, degli aeroporti, delle ferrovie, nelle zone di trasporto urbano, subisce lo stesso trattamento, sanzione amministrativa e ordine di allontanamento. E quindi qui siamo, come dire, a mio avviso, a una chiarezza del destinatario della norma. Non stiamo parlando di una gestione ordinaria della città, stiamo parlando di misure che vanno a colpire chiaramente determinati tipi di autori. Però la norma, che ripeto è in vigore dal 2017, da quando è entrato in vigore il decreto Minniti, come disciplina specifica riguarda questi luoghi dei trasporti. È il terzo comma, che fino ad oggi non era stato mai applicato e che secondo me avrà l'effetto dirompente, per questo dicevo prima, porterà il tema del DASPO urbano all'attenzione, credo quotidiana, dei giuristi e non solo della cittadinanza e delle fasce deboli che ne saranno destinatarie, è quella di prevedere che i sindaci e le amministrazioni locali possano individuare attraverso il regolamento di polizia urbana della propria città una serie di altre aree della città sulle quali far cadere questa disciplina. E quali sono le aree? Le aree su cui si può estendere il DASPO urbano, dice la norma, sono quelle su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici, siti universitari, musei, aree, parchi archeologici, complessi monumentali, altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate alle fiere, mercati, pubblici spettacoli, adibite a verde pubblico, sostanzialmente direi tutta la città. Quindi i sindaci hanno il potere di individuare, di mappare la propria città e di stabilire determinate aree, purché all'interno di queste aree vi sia uno di questi elementi, basta un albergo pubblico, una scuola, e in questa zona delimitarla e farvi ricadere la disciplina del DASPO urbano. Significa che se io verrò trovato ubriaco in una via di quella zona che il sindaco mi ha indicato, potrò essere espulso, sanzionato ed espulso da quella zona. Ed è questo l'effetto dirompente. A Firenze, ad aprile di quest'anno, è stata in discussione proprio la modifica al regolamento di polizia urbana con l'individuazione di 22 aree della città sulle quali applicare il DASPO urbano, che ovviamente ricomprendono il centro storico e ricomprendono anche alcune aree, diciamo, il cuore di alcune periferie. Questo significa che nei prossimi anni assisteremo realmente agli effetti dell'applicazione del DASPO urbano, che fino ad oggi erano marginali perché, in particolare a Firenze, potevano essere applicati solo nelle stazioni, nel porto che non esiste, nelle zone di trasporto urbano. Adesso avremo una gran parte della città che sarà governata da questo principio. Ovviamente nel caso in cui venga violato questo ordine di allontanamento di 48 ore dalla zona e viene emessa una nuova sanzione raddoppiata a livello economico, ma soprattutto ci sono delle misure più afflittive che sono individuate nel caso di reiterazione della condotta. Perché in caso di reiterazione il questore, questa volta non il sindaco, può emettere un divieto, un allontanamento, un divieto di accesso a queste zone che verranno indicate in un provvedimento individuale notificato al soggetto per un periodo fino a 12 mesi. Cioè il decreto Minniti ci individua per legge la possibilità di sottrarre a un cittadino per un tempo fino a un anno la possibilità di usufruire di spazi pubblici della città. La norma è ancora più afflittiva e gravosa se la condotta di disturbo, io la chiamerò disturbo, alle zone che siano le stazioni, siano quelle nuove, delle zone rosse, cosiddette zone rosse o zone DASPO, fosse posta in essere da un soggetto che nei 5 anni precedenti ha avuto una condanna, anche non definitiva, ma confermata in appello, per un reato contro la persona o contro il patrimonio. In questo caso, quindi, se io ho un procedimento penale per una truffa, per un furto, non sono stato ancora giudicato in via definitiva, sono sotto processo, ho avuto una conferma in appello, e sono ubriaco in via Calzaioli, posso essere preso e sottoposto a divieto di allontanamento per un periodo che va da minimo 12 mesi a 2 anni. Si sottrae al cittadino la possibilità di usufruire di spazi pubblici per un periodo fino a 2 anni. Ovviamente, e queste sono delle modifiche che sono intervenute negli anni, ve lo dico subito, sempre in quella logica di continuità politica, e io dico ideologica, di questi provvedimenti. I governi successivi, nel 2018, nel 2019, il governo Conte e Salvini, quindi un governo che si risposta con l'asse a destra, intervengono su questa normativa del decreto Minniti, ma semplicemente rendendola più afflittiva, quindi stabiliscono l'aumento di questi periodi di allontanamento, cioè nei termini che vi ho già indicati come definitivi, stabiliscono le sanzioni penali in caso di violazione. Se io ho la violazione, ho un DASPO da quello più grave, da 12 mesi a 2 anni, e lo violo, incorro in uno specifico reato penale, punito con la contravvenzione, con l'arresto da 1 a 2 anni, un reato contravvenzionale. Voi capite che è un meccanismo che appare, a mio avviso, paradossale. Stiamo parlando di comportamenti che di per sé non sono dei reati, perché tutti i provvedimenti al limite sono sanzioni amministrative, nella migliore delle ipotesi, in altre, come quella di impedire di usufruire delle zone o delle stazioni, non è un comportamento né penalmente né amministrativamente rilevante. Si sottrae spazio pubblico al cittadino e lo si inserisce in un meccanismo criminogeno, perché alla fine il soggetto non ha commesso nessun reato, rischierà, soprattutto se è un soggetto marginale, se è un senza casa, se è un alcoldipendente, di poter reiterare queste condotte, e la risposta è di natura penale. Quindi si allontana e poi alla fine lo si condanna e lo si manda in carcere. I rimedi per questo tipo di misure sono veramente blandi, per questo dicevo, ben conoscendo la normativa del DASPO sportivo, la tutela è minima del cittadino, perché di fronte alle sanzioni amministrative si potrà fare ricorso al giudice di pace o al tribunale a seconda. Per quanto riguarda l'ordine sindaco di allontanamento per 48 ore si potrà fare un ricorso al TAR, ma ricordiamoci che i provvedimenti vengono emessi intanto nei confronti del cittadino, hanno efficacia. L'ordine base di allontanamento e di non reingresso per 48 ore è sostanzialmente un provvedimento inimpugnabile, perché in 48 ore io forse mi sono recato dall'avvocato per ragionare di cosa devo fare e ha già cessato l'efficacia del provvedimento, motivo per cui io non potrò mai andare da un giudice per farmi dire che quel provvedimento era illegittimo. Non lo farò, non mi conviene, ci sarà cessata la materia di contendere nel momento in cui andrò di fronte a un giudice. Soltanto nel caso del DASPO più grave, quello da 1 a 2 anni, cioè del soggetto che aveva già un precedente penale o definitivo o ancora sotto giudizio per i reati contro la persona e contro il patrimonio, è previsto il meccanismo di tutela giurisdizionale, quindi l'intervento di un giudice prima, ma secondo il meccanismo del DASPO sportivo, che ora vi racconto. Si notifica il provvedimento all'interessato. Dal momento della notifica scattano un termine di 48 ore nel quale il soggetto che ha emesso il provvedimento, l'autorità amministrativa, è accusato il questore, deve trasmettere immediatamente il provvedimento al pubblico ministero che entro le 48 ore dalla notifica deve chiederne a GIP la convalida. Quindi 48 ore, due giorni. Entro le 48 ore successive il GIP, il giudice per le indagini preliminari, può convalidarlo. Deve convalidarlo o, se lo ritiene legittimo, non lo convalida e decade. Il cittadino, nelle prime 48 ore da quando ha ricevuto il provvedimento, senza conoscerne gli atti alla base, ma limitandosi soltanto alla motivazione di quel provvedimento, perché non ha possibilità di fare accesso agli atti in 48 ore, non ha possibilità di fare niente, deve depositare delle memorie scritte al giudice, che dovrà decidere sulla convalida, in camera di consiglio senza udienza. Quindi non c'è nemmeno un contraddittorio con l'interessato né col suo difensore, è tutto cartolare. Non vi sto a dire la percentuale dei provvedimenti già in ambito sportivo che vengono convalidati quasi de plano dai GIP. E avverso quel provvedimento si potrà poi fare ricorso per Cassazione. È un procedimento che determina una compressione evidente, conclamata, dei diritti di difesa del cittadino, che sostanzialmente non riesce a difendersi, perché non ha la cognizione piena degli atti che sono alla base di quel provvedimento, ha un tempo di 48 ore per recarsi dall'avvocato, studiare la cosa e mandare una memoria, e infatti vi dico, l'unica, spesso, salvezza è casuale ed è dovuta alle peculiari forme di questo tipo di rito, perché questo la giurisprudenza che si è formata nell'ambito del diritto del DASPO sportivo, ma che si applicherà facendosi riferimento alla stessa normativa a DASPO urbano, obbliga il giudice ad attendere le 48 ore per convalidarlo. Cioè, le prime, anche se il pubblico ministero trasmettesse dopo due ore il provvedimento al giudice per la convalida, il giudice è tenuto a rispettare le 48 ore, perché deve permettere al cittadino di mandare la propria memoria. Accade, poiché la memoria può essere depositata in ogni parte d'Italia, si può mandarla via PEC, accade che i giudici non la prendano in considerazione, perché la cancelleria non gliela ha stampati, perché a volte forse non la guardano nemmeno, e quindi il vero vizio su cui spesso cadono e vengono caducati in Cassazione DASPO, più che nel merito, perché davvero nel merito è complesso di fronte a un'istruttoria compiuta dalla questura, con dati raccolti ovviamente da chi ha emesso quel provvedimento, ha interesse che quel provvedimento rimanga in piedi e rispetto ai quali il cittadino non ha a livello cartolare poi men che meno possibilità di difendersi spesso nel merito. Allora la Cassazione, se verifica che il giudice ha convalidato senza aver preso in considerazione la memoria del soggetto destinatario, la può annullare. Altrimenti gli spazi di difesa sono minimi, a meno che non vi siano degli errori conclamati. In questa norma, in questo articolo, cioè che del decreto Minniti, l'articolo 9, l'archetipo delle misure di prevenzione di questo tipo del DASPO, si è introdotto un'altra misura. E qui io credo che il ragionamento si possa ampliare, perché il comune denominatore che io ravviso nell'esame normativo che si è stratificato dal 2008, ma poi 2017, 18, 19, Salvini, Salvini bis e anche poi della Morgese, è quello di una continuità rispetto a questo tipo di gestione, ma contemporaneamente una stretta fortissima sulle manifestazioni pubbliche, quindi sull'opposizione alla lotta sociale, perché tutti questi provvedimenti si accompagnano a misure che aggravano, rendono più afflittive reati o situazioni connesse alle manifestazioni pubbliche. E quindi nel decreto Minniti, proprio in questo articolo 9 del DASPO, contemporaneamente si inserisce un istituto che è un po' fuori contesto, e cioè si prevede che nel corso di si possa estendere alle manifestazioni pubbliche l'istituto della flagranza differita, dell'arresto in flagranza differita, che anche questo era un istituto introdotto nel 2003 nel nostro ordinamento ai danni di chi? Ai danni delle tifoserie, degli ultras, perché loro sono una categoria su cui si possono sperimentare. Fu una misura che non mancò di sollevare enormi perplessità da parte del mondo dei giuristi, del mondo del diritto, tanto è vero che fu introdotto in un decreto del 2001, poi non convertito in Parlamento, tanti furono i dubbi e le perplessità, lo si reintrodusse nel 2003, ripeto, per i tifosi, cioè per i reati commessi in corso di manifestazioni sportive, che prevedeva il fatto che in caso di arresto, l'arresto non potesse non essere in flagranza o in quasi flagranza, come prevede il codice per tutti i tipi di reati per i quali è previsto l'arresto, ma si potesse posticipare fino a 48 ore, qualora la prova, vi fosse un'evidenza della prova desumibile dalle immagini, da videocamere, da immagini, da filmati. Ovviamente parlare di una flagranza differita non simola, perché o si è in flagranza o non si è in flagranza dal punto di vista giuridico. Questo sollevò talmente tante perplessità che questo istituto nel 2003 fu introdotto nel nostro ordinamento, ma si disse: lo introduciamo ma lo facciamo durare 2 anni. E quindi la norma aveva già di per sé il termine di efficacia di questo istituto della flagranza differita nelle nel corso di per reati commessi nel corso di manifestazioni sportive fino al 2005. Come sempre avviene in Italia, si instilla la misura, né si propaganda la temporaneità dovuta a una situazione emergenziale, e poi la si rende permanente. Quindi l'istituto della flagranza differita è stata confermata e riprorogata dal 2003 ad oggi, anzi al 2020, che era l'ultima data di scadenza, quando poi il decreto Salvini bis nel 2019 ha, devo dire, con buona pace, credo, e con una correttezza a questo punto intellettuale, eliminato l'ipocrisia dicendo: eliminiamo la data di scadenza. La flagranza differita per le manifestazioni sportive diventa permanente. Si elimina fino al, eliminando quella data, rimane. E Minniti, qualche anno prima, l'aveva estesa alle manifestazioni pubbliche generali. Quindi Minniti, col comma 64 dell'articolo 9 del decreto, ci dice che la flagranza differita si applica anche a tutti i reati con violenza alle persone o alle cose per i quali è previsto l'arresto commessi nel corso di manifestazioni pubbliche. Minniti diceva, consapevole della polemica, che quella misura sarebbe durata fino al 2020, quindi a tempo, e poi Salvini, col provvedimento che ha eliminato la temporaneità della flagranza differita sportiva, lo elimina anche per le manifestazioni pubbliche. Quindi abbiamo il DASPO urbano, e nello stesso articolo del decreto abbiamo l'introduzione definitiva nel nostro ordinamento della flagranza differita per i reati in occasione di manifestazioni pubbliche. Ci sono poi altri due tipi di DASPO che accennerò brevissimamente. Sono un DASPO per la lotta specifica alle sostanze stupefacenti, che ha, devo dire, un contenuto anch'esso di una genericità tale da determinare allarme, e cioè tutti coloro che negli ultimi 3 anni abbiano riportato anche solo una denuncia, o siano state condannate, in via anche non definitiva, ma una denuncia vasta per l'articolo 73, quindi la cessione o il possesso a fine cessione di sostanze stupefacenti, per fatti che siano stati commessi vicino a scuole, plessi scolastici, universitari, ma anche locali pubblici aperti al pubblico, il questore può, per ragioni di sicurezza, emettere nei suoi confronti un divieto di accesso ai locali pubblici, a quelle strutture nelle quali era stato tempo prima forse commesso reato, perché sono denunciato e basta, divieto di accesso o di stazionamento nelle sue vicinanze. Il periodo di durata di questo allontanamento è da 1 a 5 anni. Quindi io ho avuto una denuncia un anno fa per un'ipotesi di possesso a fini di cessione, anche di una modica sostanza stupefacente, di droga leggera, devo essere giudicato, mi proclamo innocente, il questore può intervenire e dirmi che io da 1 a 5 anni non potrò entrare o stazionare nei pressi di un determinato locale pubblico. Se io non ho una denuncia ma ho avuto una condanna definitiva, a questo DASPO dal locale pubblico, siamo proprio DASPO dal locale pubblico volgarmente, il questore mi può applicare delle ulteriori misure afflittive, che sono l'obbligo di presentazione fino a 2 volte a settimana alla polizia, l'obbligo di rientrare in abitazione entro una determinata ora, di solito c'è un pernottamento notturno, sappiamo, oppure di allontanarmi dalla mia residenza. Ora voi capite che qui siamo di fronte a una misura preventiva che si fonda su un sospetto o una sentenza definitiva per un fatto passato di articolo 73 e del fatto che questo ritenga che per ragioni di sicurezza sia bene che non mi avvicini più a un certo locale. Per ragioni di sicurezza. Anche in questo caso la disciplina di tutela del cittadino è quel meccanismo che vi ho raccontato, provvedimento al pubblico ministero, 48 ore al GIP per la compare, sostanzialmente una misura più formale che sostanziale di difesa del cittadino. La violazione di queste norme è punita con una reclusione da 6 mesi a 2 anni, quindi anche qui il meccanismo criminogeno, se tu lo violi, entri nel circuito criminale. Ultimo, ed è una norma che è stata introdotta dal decreto Lamorgese, quindi questo per farvi capire la continuità che abbiamo su questo decreto Minniti. Minniti, Salvini, Lamorgese. Quindi a questo punto siamo in un governo più sbilanciato, tornare a sbilanciarsi, per così dire, a tendere, verso sinistra, a tendere. Si introduce il DASPO per i locali pubblici in generale, creato sulla tragedia di Willy, Colleferro, una vicenda tragica, perché la tendenza, lo dico da giurista, ma credo sia un dato comune, una banalità, del nostro ordinamento è di muoversi sempre col pretesto dell'emergenza. La tragedia è avvenuta e allora bisogna emettere, è il momento opportuno, abbiamo il pretesto per inserire una misura strutturale nel nostro ordinamento. Quindi, se io sono stato denunciato negli anni precedenti per fatti gravi disordini avvenuti in locali pubblici o per reati contro la persona o contro il patrimonio, il questore, sempre per motivi di sicurezza, mi può inibire l'accesso o lo stazionamento a determinati locali pubblici di intrattenimento. Se sono stato condannato o sono stato sottoposto a arresto o fermo, quindi anche qui una condanna invece non definitiva, il questore può emettermi lo stesso provvedimento, ma questo provvedimento sarà sottoposto ha un periodo più lungo di tempo di divieto di accesso. Il tempo è da 6 mesi a 2 anni e uno dei presupposti è anche il fatto che il soggetto possa frequentare determinate persone ritenute non opportune, perché il questore può imporre divieto di accesso non solo in ragione dei luoghi per cui sono stati commessi i precedenti reati, ma anche delle persone con le quali l'interessato si associa. Cioè siamo nell'alveo dell'opinabile, del soggettivo, del più che del sospetto, del congetturale. Non siamo sicuramente di fronte a comportamenti concreti che sono indice di una pericolosità effettiva che imponga l'applicazione di una misura di prevenzione. Perché qui siamo nell'ambito delle misure di prevenzione. Le misure di prevenzione sono delle misure che l'ordinamento ha predisposto per prevenire dei reati, e quindi voi capite la delicatezza del tema sul quale ci muoviamo. Sono misure antidelitto, non come le misure di sicurezza che si applicano dopo il procedimento penale, sul presupposto che si sospetta che vi sia un pericolo che io possa commettere dei reati. Su questo non sto a dilungarmi sulle pronunce delle corti costituzionali, della CED, la sentenza di Tommaso del 2017, sul fatto che i presupposti per l'applicazione di misure di prevenzione debbano essere specifici, tassativi, determinati, si devono basare su elementi concreti e non sul sospetto o su concetti normativi generici. Ecco, io vedo in queste misure di prevenzione così strutturate non solo un allentamento delle garanzie dei cittadini, ma vedo rivivere le misure di sicurezza che erano del 56, quando tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione erano indicati non solo coloro che si riteneva fossero dediti al commettere reati o vivere dei proventi di attività criminose, ma gli oziosi e vagabondi, perché questo erano le misure di prevenzione. Io credo che Daspo Urbano, nella sua formulazione, quella più generale di cui ho parlato all'inizio, sia proprio questo, sia cercare la modalità di riapplicare misure di prevenzione a coloro che reati non ne hanno fatti e non ne commettono, ma che sono lesivi della sicurezza, perché la sicurezza è decoro. Quindi i soggetti marginali, i tossicodipendenti, che spesso incorrono nel reato dell'articolo 73, gli alcolisti, i migranti, i senza fissa dimora, sono i veri destinatari di queste misure. Compito del sindaco, in un'epoca nella quale, questa è una mia interpretazione che esce dal giuridico, nel momento in cui vi è un arretramento dello stato sociale che ormai è conclamato negli ultimi anni, il welfare state si ritira, non siamo più nella lotta alla povertà ma nella lotta al povero. Il nuovo paradigma di gestione della città diventa il decoro, perché decoro è sicurezza. Decoro che si associa all'elemento della percezione e non del dato reale. Quello che noi stiamo vivendo con queste, con le ordinanze del 2007-2008 fino ad oggi, decreto Minniti, non sono una costruzione che cade da nulla, sono un portato di una tendenza culturale che trova le radici negli Stati Uniti, negli anni 80, la teoria delle finestre rotte, laddove i sociologi americani avevano individuato il fatto sia degli elementi indecorosi di arredo urbano che possono, secondo una teoria, devo dire, molto particolare, determinare una degenerazione del tessuto, quindi un quartiere trasformarlo poi in un ambiente degradato, malavitoso, nel quale si possono sviluppare e commettere reati, ma non vi è in evidenza, ma soprattutto la teoria ci dimostra come un ambiente decoroso, ben pattugliato dalle forze dell'ordine, è un ambiente che rende una percezione dei cittadini di maggior sicurezza, anche laddove le statistiche dei reati invece ci dicano che tra il prima del pattugliamento e il dopo il pattugliamento della polizia i dati non cambiano. Quindi ci si trasferisce da un piano di sicurezza basato su elementi oggettivi, i dati statistici, a un piano prettamente soggettivo di percezione. Quello che è il compito dei sindaci è ripulire le città, o meglio, ripulire le zone più importanti della città, quelle che riguardano i flussi turistici, come ci dice la norma, delocalizzare i marginali, i soggetti deboli, i soggetti fragili, i migranti, ripulirli e in questo modo rendere la città decorosa e quindi sicura. Sicura alla percezione del cittadino. Quello che io mi domando è quale sia poi la fine. Dove si va a finire? Perché questo meccanismo che ci conduce alle città vetrina, alle città modello, nelle quali tutto è luccicante, ha risvolto la medaglia di allontanare queste persone ma non aiutarle. cosa succederà? Dove vogliamo, dove pensiamo di dirigerci nei prossimi decenni? Cioè, vogliamo pensare che i problemi attinenti alla, al combattere le cause del disagio sociale siano risolte facendo uscire la nostra vista, allontanandoli dai nostri occhi? Questo è la soluzione? Credo che siano delle misure che hanno purtroppo l'effetto benefico per l'amministratore nel brevissimo tempo della tornata elettorale, del consenso elettorale che può andare da un mandato all'altro, ma che nel lungo termine avranno degli effetti dirompenti, perché creeranno delle zone che non sono le zone individuate come zone di tutela, nelle quali si andranno a concentrare le persone marginali, quindi questo comporterà un senso di insicurezza per chi vive lì, e quindi sarà un meccanismo che non troverà una soluzione se noi non pensiamo che questi fenomeni non possono essere affrontati con strumenti di prevenzione e repressione, ma con strumenti di natura sociale. Stiamo andando verso un'amministrativizzazione del diritto penale. Siamo di fronte a un'erogazione di pene sostanziali, perché sono pene queste, sono elementi afflittivi per via amministrativa, perché la via amministrativa è più semplice, più rapida e più efficace, e il cittadino ha sicuramente meno tutele. Quindi concludo, perché sono stato forse anche fin troppo lungo, avrei molto da dire, ma quello che appunto penso è che siamo all'inizio dell'applicazione di questi DASPO, quindi quello che ci aspetta è sorvegliare, monitorare e soprattutto credo costruire una vera opposizione a questi tipi di strumenti, che sono strumenti intollerabili e che, ripeto, determineranno un allargamento anche dei presupposti, perché adesso abbiamo l'ubriaco, colui che svolge il commercio abusivo, ma basterà una nuova riforma legislativa che all'articolo 9 inserirà un nuovo presupposto per ampliare la platea dei destinatari del DASPO urbano. Avremo quindi sempre di più una sottrazione di spazi comuni per la logica del profitto neoliberista. Io questo credo che sia poi il senso di tutto.
Grazie.